Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 236 del Pointer Podcast che registriamo subito dopo le feste. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Vi avevamo promesso una puntata prima della fine dell'anno, questa sarà... credo l'ultima puntata, sì, no, senza credo, sarà l'ultima puntata prima della fine dell'anno, perché oggi è già 28, quindi la registriamo e probabilmente sì. la pubblicheremo tra oggi e domani, in modo di avere una puntata anche questa settimana, e poi in programma ce n'è una anche la prossima settimana, ma sarà già 2025, quindi sarà questa la puntata con cui chiuderemo l'anno, e la sfruttiamo già da adesso per farvi gli auguri di buon anno e per ringraziarvi di averci seguito durante tutto questo 2024. Speriamo di avervi tenuto compagnia con contenuti sempre interessanti. E se volete poi rimanere più in contatto col Pointer Podcast, come al solito io faccio un po' di pubblicità per la nostra Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram. Trovate il link nelle note della puntata per unirvi, ovviamente l'iscrizione è gratuita. Se invece volete entrare in contatto con noi tramite mail, c'è la nostra mail info@pointerpodcast.it. Detto questo, possiamo cominciare subito la puntata. E strano ma vero, oggi per chiudere questo 2024, che è stato l'anno dell'AI probabilmente quello in cui l'AI è diventata un po' più mainstream di quanto non lo fosse prima, e ormai tutti parlano di AI, vedo gente su LinkedIn che è Gen AI Specialist, non so, facesse cose che non erano assolutamente rilevanti rispetto all'AI prima.
Tendenzialmente blockchain prima.
Forse erano blockchain stories, sì. Però oggi invece non abbiamo AI in scaletta, strano ma vero, saranno contenti quelli che spesso ci hanno detto che parliamo troppo di AI, oggi parliamo di altro. E per iniziare volevo commentare un po' un articolo e raccontarvi un po' un articolo che ho letto ieri, che mi è capitato perché l'ho visto su Hacker News, era nella top di Hacker News, e è un articolo scritto da un ragazzo, si chiama Dan Delimarski, che in passato aveva già fatto una cosa simile a quella di cui parlo, ovvero aveva fatto il reverse engineering della Stream Deck. La Stream Deck è un prodotto di Elgato che viene principalmente usato, diciamo, da streamer, podcaster, comunque per chi magari fa questo tipo di attività, perché praticamente è una sorta di tastierino aggiuntivo che avete sulla scrivania e ha dei pulsantini in più che magari possono essere utili per le scene, aggiungere musiche di sottofondo, cose di questo tipo che solitamente servono a streamer e podcaster. Quindi aveva già fatto un reverse engineering della Stream Deck, e cercando di capire e in che modo si potesse utilizzare senza l'app ufficiale di Elgato, quindi senza avere la necessità di non solo di usare quell'app, ma anche di avere l'account di Elgato per utilizzarla. E ieri ha pubblicato poi questo articolo in cui fa reverse engineering della Stream Deck Plus, ovvero della versione più recente, più aggiornata, con in più, che rispetto alla Stream Deck che abbiamo visto già in passato e che credo che avevamo menzionato anche in passato qua al podcast, ha uno schermo in più e delle manopole in più. I pulsanti sono sempre quelli, sono sempre 8, ma quindi ha qualcosa in più. L'obiettivo era sempre lo stesso, ovvero cercare di capire come funzionasse questo prodotto e evitare che per utilizzarlo fosse necessario l'account di Elgato e la necessità di utilizzare l'app di Elgato. Quindi, come ha utilizzato, come ha fatto, insomma, per studiare come funziona questa Stream Deck? Ha utilizzato Wireshark e un tool integrato di Wireshark che si chiama USB Pickup, che questo qua è stato utilizzato per intercettare il traffico che praticamente passava tramite il cavo con cui la Stream Deck era collegata al computer. Quindi tramite questo Wireshark e USB Pickup intercettava il traffico che andava e veniva dallo Stream Deck. E per farlo ho letto che aveva creato una macchina virtuale in cui praticamente Stream Deck era l'unico dispositivo USB connesso, in modo da fare un'analisi, diciamo, forse più rapida o più precisa, diciamo. E quindi ha capito quali sono le informazioni che vengono scambiate tramite il cavo quando si utilizza il software proprietario di Elgato, e questa cosa gli ha permesso di fare un reverse engineering di quali sono i messaggi che se vengono scambiati. Ad esempio, quando voglio cambiare l'immagine che compare sul pulsante, c'è un tipo di header che viene inviato, un tipo di messaggi aggiuntivi che vengono inviati successivamente per far scambiare questa immagine tra il computer e la Stream Deck, perché comunque tutto quanto viene gestito dal computer e sulla Stream Deck semplicemente ci si ritrova l'immagine da renderizzare, diciamo, sul pulsante. Cosa ha fatto quando ha finito poi questo reverse engineering? Ha aggiornato il suo SDK, che si chiama TechSurf, e lo aveva già messo a disposizione in passato per la precedente Stream Deck. È un SDK scritto in C#, quindi c'è la repo GitHub aggiornata anche con il supporto a questa nuova Stream Deck. E tutto questo, quindi, come ho detto in precedenza, serve per poter utilizzare la Stream Deck senza il software proprietario che richiede un account per utilizzare questo prodotto. Quindi, a cosa serve tutto questo? Come avevo detto in precedenza, l'idea è che lui non era molto contento del fatto che per utilizzare questo prodotto fosse necessario un account, e quindi lui ha aggiornato il suo SDK in modo tale che si possa utilizzare la Stream Deck senza però la necessità di avere un account e senza la necessità di usare il software proprietario. È su GitHub, quindi potete andare a GitHub, vedervi un po' l'SDK che ha scritto in C#, e l'SDK c'è scritto che è scritto in C# per .NET Platform, quindi dovete un attimo un po' adattarvi a quello che ha fatto, insomma. E però mi sembra, allora, innanzitutto mi è sembrato un articolo carino, simpatico da leggere, perché comunque è un qualcosa di diverso da quello di cui, diciamo, di solito leggo, e soprattutto per una volta si è andato un po' anche più sull'ambito reverse engineering, che forse non se ne parla troppo, forse, o almeno noi al Ponte Podcast probabilmente non ne abbiamo mai parlato troppo, però è sicuramente un qualcosa di divertente da fare, probabilmente, nel senso, cercare di capire come funziona effettivamente una cosa che tu c'hai, che hai comprato, magari cercare di sfruttarla maggiormente, o cercare di capire come vengono trasferiti i dati, in questo caso, come posso utilizzarla senza necessità di utilizzare il software proprietario. È qualcosa che riporta un po' indietro nel tempo, quando magari c'erano dei limiti in più su determinati prodotti e magari veniva fatto un reverse engineering per cercare di capire come superarli. Per esempio mi viene da pensare alla Mi Band, che anni fa c'erano stati vari tool che erano stati sviluppati per aggiungere funzioni in più, per magari ricevere notifiche, fare cose che all'epoca non si potevano fare. Non so se in quel momento era stato fatto reverse engineering di come funzionasse la Mi Band, ma mi ricorda un po' quello, mi ricorda un po' l'aggiungere funzionalità in più a qualcosa che magari era già funzionante di suo. Una cosa simile, non so se l'hai mai visto, mi era capitato qualcosa di simile, però poi l'articolo non l'ho letto e non so nemmeno se lo saprei ritrovare, di un ragazzo che aveva fatto un'analisi simile e aveva sviluppato qualcosa per quegli anelli smart, tipo, che vendono su AliExpress. Un anello smart tipo da $4, su cui lui aveva fatto tutta questa analisi, e era anche lì divertente da leggere un po' e capire quello che aveva fatto.
Tra l'altro, quando ho letto in scaletta quello di cui stavi per parlare, io ho letto Stream Deck, ho pensato, vabbè, vorrà parlare di un reverse engineering sulla Steam Deck. Invece, quando ho iniziato, ho detto, ah, no, ok, è il dispositivo di Elgato. E, super interessante, questa cosa è bellissima. Mi piacerebbe saper fare reverse engineering su qualcosa, una cosa che non ho mai provato, penso sia difficile, e sarebbe bello farlo una volta.
Sì, concordo. Sì, in effetti con i nomi non ci hanno avuto molta inventiva, perché hanno usato praticamente lo stesso nome, fanno una R per due prodotti che sono completamente diversi tra loro, quindi è chiaro che finisci per confondere. Sì. E in deck, ma è comunque un'azienda che produce videogame, la prossima argomento in scaletta.
Esatto. E sempre in ambito legale, perché noi di Nintendo spesso ne parliamo o per rumors della Switch 2 per azioni legali di Nintendo verso qualcuno. E anche stavolta in realtà ho letto una notizia che mi ha divertito moltissimo, perché leggo Nintendo segnala video di YouTuber e dico vabbè, il classico, solito, come sempre. E invece no, perché recentemente un sacco di creator su YouTube hanno segnalato che hanno ricevuto notifiche di rimozione dei video legati a giochi Nintendo o robe legate a Nintendo, ma Nintendo ha detto che non queste richieste di rimozione non vengono da parte loro. Quindi si è scoperto poi che è una persona che si finge un avvocato di Nintendo che manda richieste di rimozione video a non si sa quanti creators su YouTube, perché tantissimi l'hanno segnalato, immagino tanti altri l'avranno ricevuto e magari anche rimosso i video nel frattempo, perché comunque quando ti arriva una segnalazione da parte di Nintendo immagino non sia proprio simpatico, conoscendo poi i trascorsi di Nintendo. Leggevo un articolo che tra quelli che sono stati colpiti da questa cosa c'è anche un YouTuber che è famoso per video a tema Nintendo, che si chiama Domtendo, e ne ha ricevute veramente tantissime, perché lui c'ha un canale che è prevalentemente su giochi Nintendo e quindi si è visto segnalato una quantità di video allucinante, e quindi Nintendo ha confermato che non venivano da parte sua e ha detto, oltre che non aver nessun legame, di segnalare queste richieste sull'account ufficiale, bla bla bla. Però ecco, mi ha divertito moltissimo. Magari un po' meno chi ha ricevuto la notifica.
Sì, avevo letto la notizia anch'io e mi era sembrato abbastanza divertente, però in effetti non è divertente, penso, per chi riceve la notifica, anche perché comunque si tratta di un'azienda con dei trascorsi legali che, insomma, ti fanno pensare che possa essere davvero a mandarti una notifica del genere. Poi non so loro in questi video cosa mostrassero, quindi se era qualcosa per cui dici vabbè, io mi sento in coscienza a posto perché ho fatto, che ne so, vedete soltanto come funziona un gioco, o se magari nel video facevano vedere, che ne so, come si piratano i giochi della Switch, lì a quel punto magari c'hai già la coscienza sporca, è chiaro. Esatto. Che magari ti viene pure però appunto, essendo Nintendo, ti aspetti di tutto. Sono curioso di vedere come andrà avanti poi la cosa, però in tutto ciò mi chiedo, ma YouTube, erano su YouTube, no, i video? Perché
sì,
YouTube dal primo che capita che dice che l'avvocato di Nintendo si fida e dice ok, togliamo i video?
Ma infatti questa cosa è allucinante, secondo me. E veramente non riesco a capire come possa essere accettata dal primo che passa una roba del genere.
E ricordiamo che comunque su YouTube ci sono film interi, cioè di alcuni film, cioè ci sono su YouTube dei contenuti che sono film interi e poi vanno magari a rimuovere cose che non
dovrebbe essere rimosse. Ma anche perché poi, nel senso, YouTube è una piattaforma su cui le persone lavorano, c'è gente che vive da quello,
esatto,
che YouTuber, no, YouTube gli dà indietro, e quindi non puoi senza... Probabilmente YouTube ha fatto lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi. Visto i trascorsi di Nintendo, è verosimile che segnali questi video.
Sì, sì, sì.
Però...
assolutamente.
E passando da un'azienda di videogiochi a un'altra, Sony ha rilasciato da poco il PlayStation Portal, intanto, e noi ne abbiamo parlato in puntata, non so se te lo ricordi, è quel dispositivo, sì, esteticamente molto bello, che però sembrava un po' un fermacarte, nel senso che è un dispositivo che ti permette semplicemente di fare remote play dalla PlayStation 5 su rete Wi-Fi, quindi tu non puoi giocare in cloud, non puoi giocare in locale, l'unica cosa che puoi fare è remote play dalla PlayStation. È stato super criticato perché le persone non ne vedevano l'utilità, un dispositivo che non costa tanto, se non sbaglio sta intorno ai 200, tra i 200 e i 300 dollari, se non sbaglio, quindi rispetto ad altre console è un prezzo onesto, ma è molto limitato rispetto alle altre. Sony da poco ha diffuso i dati del tempo di gioco su PlayStation 5, dicendo che il 60% del tempo di gioco su PlayStation 5 avviene tramite remote play. E questa è una roba allucinante, perché il remote play non avviene solamente su PlayStation Portal, ma Sony da tempo, se non sbaglio già dalla PlayStation 4, aveva diciamo, creato questo sistema per cui tu puoi giocare con la PlayStation accesa dal portatile, dal tablet, se non sbaglio, dal telefono, eccetera, eccetera, da tutta una serie di dispositivi.
Sotto quindi, la stessa rete Wi-Fi, questo? O...
su rete Wi-Fi. Mm. E quindi, ecco, aveva rilasciato questa cosa e dice che adesso il 60% del gioco avviene tramite remote play. Ora, io non so, dato che questi dati non sono pubblici, ma come sempre sono azienda X diffonde dei dati e tu di quei dati puoi dire quello che vuoi, non so se è una strategia per dire che il PlayStation Portal è stato un buon investimento e anzi comprate il PlayStation Portal perché la gente usa remote play anziché giocare su portatile, utilizzare questo dispositivo che effettivamente è bello, ben fatto. Perché se no, diciamo, non mi tornano alcune cose, queste qui sono considerazioni mie. Intanto mettiamo da parte il dato che ha diffuso Sony e diciamo che questa cosa è strana ma interessante. Ora, perché secondo me questo dato è strano? Perché andiamo verso console sempre più potenti che sfruttano computer o monitor sempre più belli, definizione più alta, eccetera, eccetera, e poi le persone utilizzano remote play con tra l'altro un input lag che non può essere pari a zero, perché chiaramente tu stai facendo streaming di un gioco su un altro dispositivo, poi nel senso già i gamer quelli potenti
calditi.
Esatto, già è computer e tra un po' nemmeno la connessione tra tastiera e computer con wifi o bluetooth usano per ridurre l'input lag. Ora che addirittura il 60% dei giocatori su PlayStation lo giochi in questo modo, a me sembra veramente strano. Quindi, però, detto questo, Sony ha detto questo qua. E...
che per vedere, diciamo, da un altro lato, però, mi faccio questa domanda. A parte il fatto che, probabilmente, se ci giochi da un tablet o magari da un telefono, non so se è disponibile anche sul telefono, forse non c'hai bisogno della PlayStation 5, magari giochi a giochi che comunque non c'hanno necessità di girare su una PlayStation 5. E sarebbe interessante capire quali sono i giochi più giocati con remote play, nel senso che magari sono giochi tipo, che ne so, Fortnite
o un platform,
cose di questo tipo che le puoi giocare tranquillamente da un tablet, o comunque giochi che non c'hai necessità di una definizione altissima, di lag inesistenti.
Esatto, sì.
Sarebbe stato più interessante da capire. E tu giochi da remoto?
Io ti dico, non gioco nulla da remoto perché anche io la PlayStation 5 non ce l'ho, continuo ancora a avere la PlayStation uh-huh. 4 e gioco con la 4 perché è uscito, per quanto mi riguarda, solo un gioco interessante è uscito da poco, che è Astrobot, che mi fa pensare oddio devo comprare la PlayStation 5. Però detto questo, anche con la 4, nonostante siano anni che c'è il remote play, l'ho usato un paio di volte per prova, ma poi non mi interessa, cioè se io gioco con la console ci voglio giocare sul televisore grande, non voglio usare il computer per... Poi, magari, invece, se io mi immagino quando ero piccolo e stavo a casa dei miei e c'avevo la console in sala e il televisore poteva essere usato da qualcun altro, mi rendo conto che questo può essere un caso d'uso interessante. Cioè, televisore utilizzato dai miei genitori, io mi metto col computer e gioco con la PlayStation dal computer. L'unica cosa che mi viene in mente... Sì. Perché non mi è mai proprio nemmeno interessato giocare su console in questo modo. Altra cosa è se invece tu con il Portal mi permette di giocare i giochi in cloud. Allora è diverso perché diventa un'alternativa alla Switch. Nel senso che a quel punto io gioco in giro o con i giochi in locale o direttamente i giochi in cloud. E allora
giochi Steam Deck, in Switch... che girano sul cloud di Google, gira il gioco e tu semplicemente giochi, quindi è come se ce l'avessero loro la PlayStation in pratica.
Esatto. Tipo
il modello Stadia, diciamo.
Esattamente. E un po' anche modello Microsoft, secondo me quello è interessante, però chiaro che poi anche lì non è che puoi giocare mentre sei in treno, perché non c'è una connessione stabile, devi comunque giocare da casa alla fine, sì. Perché è l'unico punto in cui c'è una connessione veramente buona. Però...
Sì, ma probabilmente, diciamo, per questo remote play, se sei uno abbastanza fissato, forse nemmeno il wifi va bene a quel punto.
No.
Non è una cosa fattibile.
Penso proprio di no. Ma poi alla fine forse...
Il cavo Ethernet in tutte le stanze.
Esatto. con il portal, ma poi forse alla fine torniamo alla solita distinzione che chi è veramente super fissato gioca sul computer e magari invece le console sono più da casual gamer, forse, non lo so, proprio
Ci sta,
andando per stereotipi.
sì, ci sta. Ma invece hai fatto un acquisto e sono abbastanza interessato anch'io perché ne sto vedendo parecchie di persone che, cioè ho visto un po' di persone che hanno comprato questo prodotto e l'ho visto consigliato anche in qualche podcast in realtà, specialmente uno della Xiaomi, non so se è quello che hai preso tu
No.
o altri. Vai allora.
No, perché però ho subito la stessa cosa, nel senso che c'è stato un mese e mezzo in cui qualsiasi social entrassi, trovavo persone che dicevano: "Oh, ho comprato un mini proiettore e funziona bene." Ora, il mini proiettore che ho trovato io, ho visto un po' di recensioni, un mini proiettore su Amazon, cinese, di una marca nemmeno famosa in realtà. Pagato 85 euro, scetticismo altissimo per quanto mi riguarda, perché ora i proiettori ci hanno avuto, secondo me, un salto allucinante da già 5 anni fa, dove quando volevi comprare un proiettore dovevi spendere un sacco di soldi e comunque anche quando lo compravi c'era una definizione bassissima. Adesso i proiettori che costano tantissimo hanno una definizione allucinante, però mi aspettavo che un proiettore da 85 euro fosse veramente inutilizzabile. Questo proiettore, poi mettiamo il link se qualcuno proprio vuole vedere di che cosa stiamo parlando, è uno di quelli che riescono a proiettare l'immagine sul soffitto e poi te lo puoi girare, lo puoi anche proiettare davanti a te. E devo dire, l'abbiamo provato ieri sera con Giulia, ci siamo visti Harry Potter sul soffitto della camera. E, oh, chiaro, non parliamo di una qualità 4K, eccetera, eccetera. È lontano da essere un televisore o qualsiasi altra cosa, però ce lo siamo visti, ce lo siamo goduto e secondo me c'ha il suo perché. È un po' rumoroso, nel senso che la ventola è rumorosa, il software installato dentro è male, nel senso che probabilmente per utilizzarlo bene uno ci deve attaccare una Fire Stick o qualcosa di simile, perché ad esempio ci ho installato Prime Video. Per poter scorrere tra le tracce audio, a un certo punto devi metterlo in modalità mouse, poi in modalità mouse scorrevole, cioè allucinante. Però se ci attaccate un HDMI con una Fire Stick o un computer, secondo me è buono. E mi ha sorpreso perché mi
Non c'ha
aspettavo
tipo il
di.
supporto per prendere tipo il video dall'iPhone
Ce l'ha, però c'ha Miracast integrato.
o...
Ora, cioè, l'ho provato ieri sera per la prima volta. Ho provato a aprire Prime Video e fare la condivisione del video. Non me lo trovavo come dispositivo. Probabilmente lo fa solamente con Miracast, ma devo fare un po' di prove.
Ho capito.
Però mo sono curioso di vedere quello della Xiaomi che hai nominato tu.
Quello della Xiaomi, allora, ora provo a cercarlo, perché l'avevo visto su Amazon e l'avevano consigliato, credo, su Saggiamente, forse, però costava di più. Ora non mi ricordo adesso precisamente il prezzo, però facciamo un follow-up live. Eh no, ok, Xiaomi Mi Smart Projector costa 439 euro.
Ok, no, me lo ricordavo, mi ricordavo un qualcosa del genere da Xiaomi che era recensioni buonissime, però è un altro target di prezzo.
Sì, no, diciamo che ce ne passa tra l'uno e l'altro, insomma.
Sì.
Però sì, no, io ce n'avevo uno, però non era assolutamente utilizzabile, era proprio una cosa che non... Almeno, non era utilizzabile se volevi vederci un film, finché ci devi proiettare slide di qualcosa, ok, ma
Sì,
non era...
però quando mai lo usi in quel modo?
No, infatti, assolutamente.
No, però ecco, ti dico questo qui, carino, poi con tanti asterischi, nel senso che è rumoroso, quindi lo devi mettere distante, probabilmente ci devi attaccare delle casse perché se lo metti distante poi non lo senti più bene. C'ha senso, proiettato sul soffitto da un comodino vuol dire che stai a circa 2 metri, quindi a 2 metri la qualità è buona. Secondo me se lo metti su una stanza dove stai a 3-4 metri non è accettabile, secondo me, la qualità. Quindi con un sacco d'asterischi, c'ha pochi casi d'uso, ma secondo me quelli sono carini per quel prezzo.
Sì. Prima di passare a Pointerpix, che abbiamo un po' fatto un riassunto del 2024, anche lì c'è un post di The Verge che ha riassunto il 2024 dei dei visori di virtual reality, e in particolare in realtà del 2024 di Apple nel settore virtual reality, parlando chiaramente dell'Apple Vision Pro. È ormai un dispositivo che è uscito da un annetto, più o meno, forse anche di più. Lo abbiamo visto la prima volta più di un anno fa, e ad oggi è disponibile sì, negli Stati Uniti, in qualche altra nazione, anche in Europa, disponibile in Francia, disponibile forse in Germania. Non è arrivato in Italia, forse arriverà probabilmente nei prossimi mesi. A un anno di distanza, The Verge, e io penso che anche noi concordiamo, ancora non abbiamo capito bene a cosa serve questo dispositivo. Ora, va bene che nell'articolo di The Verge citavano poi un post in cui Tim Cook aveva detto: questo è un dispositivo per early adopters, però è anche un dispositivo che costa 3.500 dollari, che diventano oltre 4.000, credo, in Europa, oltre 4.000 euro. Quindi diciamo che per essere un dispositivo per early adopters sono un po' tanti, tanti soldi,
Sì.
soprattutto se sai qual è poi effettivamente l'obiettivo del dispositivo in sé. È stato presentato un po' con vari obiettivi che al momento non sono probabilmente nemmeno stati raggiunti, perché si parlava del fatto che sarebbero arrivati tanti contenuti esclusivi, contenuti immersivi, non ne sono arrivati ancora tantissimi. Può essere utilizzato per vedere i film, ma di nuovo lì abbiamo il problema che abbiamo anche, di cui abbiamo discusso anche noi tante volte. Se sei in compagnia, ok, che tu ti vedi il film, il Vision Pro, ma non è proprio una cosa bellissima.
Uno lo vede e lo racconta
Uno,
all'altro.
esatto. Può essere una piattaforma per videogame, ma anche lì non ce ne sono tantissimi, e probabilmente non so se ce ne saranno nel prossimo periodo, anche perché Apple ci ha provato tante volte, negli ultimi anni specialmente, a portare anche il gaming su macOS e poi di conseguenza anche sulle altre piattaforme, ma al momento io non è che sono un grande giocatore, ma non mi sembra ci siano riusciti. Come monitor per il Mac sicuramente è un'ottima opzione, nel senso che ultimamente hanno aggiunto anche la possibilità di avere la modalità wide e ultra wide, ottimo, ma non giustifica probabilmente il costo che ha,
No.
perché se lo usi solo per quello probabilmente costa meno comprare uno schermo ultra wide OLED con tutti i crismi, diciamo. Quindi se soprattutto confrontato con prodotti della concorrenza, e specialmente loro su The Verge lo confrontavano con i prodotti di Meta, nello specifico il Meta Quest 3S, che costa 299 dollari, o il Meta Quest base, cioè non S, quindi che costa un pochino di più, ma lo stesso processore, dicevano che non ha alcun senso arrivare a questo punto comprare un Apple Vision Pro, perché sì, non hai la minima idea di che cosa ci farai praticamente, costa tanto e è un qualcosa che ancora non è probabilmente socialmente accettabile che tu vada in giro con quell'affare in testa, neanche con quelli di Meta, ma quelli di Meta a quanto pare hanno un ecosistema migliore, dal punto di vista del gaming sono migliori di quelli di Apple a questo punto e costano molto meno. E anche Apple, a quanto dicono un po' i rumors, a quanto diceva anche The Verge, sta cercando un po' di porre rimedio a questa situazione. Probabilmente si sono resi conto anche loro che questo non è il dispositivo con cui sfonderanno nell'ambito virtual reality, augmented reality. Non mi ricordo neanche come l'avevano chiamata, perché loro l'avevano chiamata qualcosa con più, virtual
Sì,
computing.
qualcosa di diverso comunque.
Però probabilmente questo non è il dispositivo con cui sfonderanno. Pare che stiano già pensando a un visore più economico, quindi senza il Pro nel nome. Anche se con ogni probabilità il futuro non è tanto in questo tipo di prodotti quanto negli occhiali. Meta ci ha dato già un assaggio di questo tipo di prodotti con la collaborazione con Ray-Ban, che ha portato degli occhiali smart, che non hanno chiaramente tutte le funzionalità del Vision Pro, perché magari fanno molto meno, ma sono anche qualcosa di più accettabile, perché se te li metti in testa non sembri un maniaco quando vai in giro, mentre col Vision Pro probabilmente ti troveresti che qualcuno ti ferma e ti chiede i documenti dopo poco, ma al momento quindi non sono prodotti che fanno le stesse cose, ma Meta ci ha già fatto vedere negli ultimi mesi che in realtà sta lavorando anche su qualcosa di molto più avanzato, molto più costoso, ma molto più avanzato. E anche la stessa Apple a quanto pare sta facendo un po' di sondaggi internamente per capire verso quali direzioni muoversi, quindi se rimanere su un qualcosa in stile Vision Pro, o se spostarsi su qualcosa che magari è più minimale e più adatto a un uso più più massiccio, vogliamo dire, perché comunque ad oggi il Vision Pro probabilmente è qualcosa che è stato acquistato solamente da quelli che sono veramente fan di Apple o comunque utenti Apple di lunga data o recensori, ma l'utente medio che magari compra l'Apple Watch non gli viene in mente probabilmente di comprarsi il VR di Apple. Anzi, il sensore di augmented reality, scusate, mi sono confuso. È un qualcosa che ancora non è arrivato alle masse. Magari lo sarà o con una versione più economica o con un dispositivo che è meno visibile, come possono essere, per esempio, gli occhiali di Meta. Non so, tu
Ma
che l'hai anche provato, magari c'hai, non so se c'hai un'idea diversa.
guarda che secondo me tutta la differenza del mondo la fa il prezzo, perché io ho provato poi entrambi. Ora il dispositivo di Meta, Apple vende sempre tutto molto bene, quindi non sono mai riuscito a fare una demo del dispositivo di Meta che mi facesse provare tutte le funzionalità, però proprio test così veloci su entrambi, io se dovessi scegliere, non esiterei un secondo a prendere quello di Apple. Però è chiaro che 299 dollari contro 4.000, 4.000 e qualcosa, cioè uno mi deve portare su Marte e l'altro mi deve far fare i giochi. E secondo me non c'è tutta questa differenza come c'è la differenza di prezzo. Quindi io lo comprerei e magari lo userei, magari non tanto, ma sono sicuro che qualcosina riuscirei a farci con l'Apple Vision Pro. È chiaro che non può essere quello il costo, ma non può
No.
essere nemmeno la metà. Cioè, probabilmente, considerando che è un primo dispositivo, considerando che uno sa che lo compra e poi magari c'è il rischio di buttarlo da una parte e non usarlo mai più, io non penso ci potrei mai spendere, nemmeno, secondo me nemmeno 2.000 euro. Sono troppi.
Io
Magari. Oh,
guarda, se devo dire la verità, la cosa di utilizzare attaccato al Mac secondo me è molto interessante. Io quello forse probabilmente lo userei, però non giustifica quel prezzo.
no.
Sarebbe interessante magari vedere dei dispositivi che fanno meno, cioè non fanno altre cose, ma fanno quello, lo fai molto bene, perché magari non mi interessa vederci la partita di baseball in campo, però utilizzarlo come schermo potrebbe essere invece molto più utile, molto più interessante.
Sì, anche secondo me. E guarda, magari devono fare tutta una serie di dispositivi che ci portino a capire che quella roba è utile per noi e allora a un certo punto saremo disposti a spendere quei soldi, ma fino a che non siamo sicuri, è un prezzo troppo alto.
No, sì, assolutamente. Ok, allora siamo arrivati al momento finale della puntata, che è un momento poi Interpix in cui cerchiamo di rivivere un po' l'anno. Sarà, speriamo, migliore di quello che avevamo provato a fare l'anno scorso, che non avete mai
Che voi non avete
ascoltato.
mai sentito perché
Esatto.
era inascoltabile anche per noi. Però dai, siamo
Era
stati bravi. Qui abbiamo scelto solo serie TV e album del 2024.
tre a testa tra serie TV e tre album. Tra l'altro, vedo che tre serie, due sono in comune tra tutte e due, quindi saremo molto rapidi.
Esatto.
Iniziamo con gli album, forse, che magari
Dai,
sono più
iniziamo con gli album, che poi almeno l'altra è in comune.
diversi, almeno ne diciamo una a testa. Allora, io le metto in ordine sparso, non voglio mettere primo, secondo, terzo, perché tanto non c'ha molto senso, secondo me. Oppure, se tu lo vuoi fare, fallo.
No, no, no.
Io le dico un po' in ordine sparso. Allora, io l'ho segnato così. Ho segnato il primo album che ho segnato, che mi è piaciuto molto nel 2024, è stato Un segno di vita di Vasco Brondi. Se non
Bellissimo.
avete ascoltato, è una musica un po' particolare, quindi secondo me vi deve piacere. Non è un qualcosa, secondo me, non è forse un po' per tutti. C'è chi lo odia, c'è chi invece lo ama, quindi non so se consigliarvelo o meno, però se non avete mai ascoltato, magari dategli una chance, ascoltate magari gli album più recenti che sono meno tristi dei primi, se proprio dovete cominciare ad ascoltarli, può essere un buon album da ascoltare. Secondo me, a me è piaciuto molto, ci ho anche avuto la fortuna di ascoltarlo live, l'ha fatto praticamente più o meno, non ricordo se l'ha fatto tutto in realtà, ha fatto anche canzoni più vecchie fortunatamente, quindi, però l'album è bello secondo me e tra l'altro ne ha fatto uscire anche un altro recentemente che non abbiamo nemmeno mai
No,
menzionato.
commentato, è vero.
L'abbiamo commentato, ma nemmeno l'ho ascoltato troppo per
Nemmeno
poterne
io.
parlare. Un segno di vita me lo sono ritrovato anche tra gli album più ascoltati su Spotify quest'anno, quindi deve essere un segno che andava menzionato in questa classifica più o meno. Vai tu con un album anche tu?
Vado io, ma intanto dico che è piaciuto un sacco anche a me Un segno di vita di Vasco Brondi. Io parto con Romance dei Fontaines D.C., che a me è piaciuto tantissimo. E l'ultimo di è da quello che ho sentito qua e là, l'album migliore con cui approcciarsi al gruppo, quindi per chi non l'ha mai ascoltato prima potrebbe essere un buon punto d'ingresso, e per questo è anche un album che è amato e odiato da chi li ascolta da un po' di tempo. Però questo mi sembra di vedere che succede ogni album nuovo, perché hanno questa cosa che ogni album cambiano quasi completamente genere. Quindi magari uno si abitua a sonorità diverse, poi esce il nuovo album e dice ok, questa qui è un'altra roba. E per me è straconsigliato anche per chi non li ha mai ascoltati come primo approccio, secondo me è molto bello, e se vi capita un concerto vicino andate a vedere perché dal vivo sono allucinanti. Lascio la palla a te per il secondo.
L'ho ascoltato anch'io, mi è piaciuto, non l'ho messo tra quelli di più semplicemente perché forse non l'ho ascoltato abbastanza, l'ho ascoltato solo sul finale dell'anno e non sono un fan di lunga data, quindi ho ascoltato soltanto questo album, quindi magari non l'ho messo nella
Ci
classifica,
sta.
ma ci ho messo invece Moon Music, che è l'album dei Coldplay, uscito recentemente a ottobre, è uscito a ottobre ed è stato anticipato da un paio di singoli. Devo dire che col Coldplay l'ho perso di vista per un po' di anni, nel senso che
Anch'io.
ho ascoltato i vari album che sono usciti, ma non c'era mai stato in realtà uno che mi aveva preso particolarmente. Mentre invece questo, che si chiama appunto Moon Music, fa parte di una serie di album che loro hanno fatto uscire, fanno parte credo di questa trilogia, credo dovrebbe essere, che si chiama Music of the Spheres. E questo è il volume 2. E praticamente mi è piaciuto come album. Ci sono delle tracce, secondo me, valide, che ho ascoltato più e più volte nel corso del tempo. Io di solito, quando, in questo caso, per esempio, con album che mi interessano ascoltare, ne ascolto tutto. Magari comincio ad ascoltare quelle due o tre tracce che mi piacciono maggiormente. Quelle che mi sono rimaste impresse di più, sia forse perché sono stati singoli, ascolti da più tempo, sia un po' perché in realtà sono quelle che davvero mi sono piaciute, Feels Like I'm Falling in Love, che era uscita credo in estate, e poi ce n'è una che secondo me è molto bella, che è We Pray, e che è il singolo che è stato rilasciato prima dell'album. Ci sono i Coldplay, ma ci sono anche altri artisti durante il brano, cioè è un featuring con altri artisti. Se non l'avete ascoltata, ve la consiglio. Sia l'album sia questa canzone. Se avete tempo, ascoltate un po' tutto l'album.
Io come secondo, ma anche per me non è una classifica, ho messo un disco che non so pronunciare, ma penso sia Tank degli Idols. E loro non si definiscono un gruppo punk, e forse in questo disco più che negli altri si vede, perché oltre a canzoni che effettivamente sono punk, c'è ballate molto classiche, c'è una canzone che per me è bellissima, che c'è anche un video che ha vinto anche alcuni premi come miglior cortometraggio, che è Pop Pop Pop. C'è un featuring con gli LCD Sound System, che non si vedevano da una vita, e hanno fatto un featuring con loro che è molto bello. Questo, a differenza di quello dei Fontaines D.C., io non penso che gli Idols abbiano un punto d'ingresso che sia buono, e che dici oh, entro con questo album e poi dopo mi ascolto gli altri. Secondo me, io non li ho ascoltati diciamo, da quando sono nati. Ho ascoltato questo disco, l'ho conosciuto col disco precedente, e la prima volta che li ho ascoltati ho detto oh mio Dio, cosa sto ascoltando? Nel senso, ho detto ok, va bene, li metto da parte. Poi dopo qualche mese l'ho riascoltato e mi sono piaciuti tantissimo. Però secondo me lo consiglio, ma sapendo che secondo me al primo ascolto non è un album che cattura, anzi è un album che spesso sono dischi un po' respingenti pure, però secondo me poi rimangono dentro e quando si riascolta sono bellissimi tutti quanti. E non so che ne pensi, perché anche tu l'hai
Io
ascoltato,
l'ho
se non sbaglio.
ascoltato e probabilmente sono tra quelli che è stata un po' respinta all'inizio, però l'avevo. Allora, non mi ricordo se. Perché quando ho provato ad ascoltare questo e quello dei The Cure, uno dei due mi era piaciuto di più, uno di meno. Forse era quello dei The Cure che all'inizio mi era piaciuto di più, questo di meno. Questo però ho detto no, lo riascolto. E in realtà quando l'ho riascoltato, al secondo o terzo ascolto, non mi era dispiaciuto. Però
infatti.
te dico, non mi è rimasto molto impresso, probabilmente perché l'ho ascoltato poche volte e quindi magari dovrei riascoltarlo meglio per apprezzarlo di più e capire se effettivamente mi piace o no. Però c'erano alcune canzoni che mi erano piaciute quando l'ho riascoltato. Non al primo ascolto proprio non, no. Al primo ascolto l'ho bloccato dopo un po' perché non ce la facevo.
Però guarda, mi ha fatto lo stesso effetto anche a me col disco precedente quando l'ho iniziato ad ascoltare. Prima volta ascoltato, ho detto no, ok, va bene, basta, ascoltato, messo da parte. Poi lo riascolti e ti piace, e poi fa lo stesso effetto. Poi a quel punto ti piacciono tutte, quindi boh.
Sì.
Però ecco, ho trovato la stessa cosa tua.
Ok, ultimo album per me, From Zero di Linkin Park, un ritorno, perché vabbè, sappiamo tutti cosa è successo a Linkin Park, sono tornati con una nuova cantante, Emily Armstrong, che chiaramente non, diciamo che sostituisce, quantomeno sul palco, Chester Bennington, non è Chester Bennington, diciamo che le canzoni che hanno pubblicato per ora non sono male, forse un po' anche per un po' di nostalgia che magari uno ha, l'ha apprezzato ancora maggiormente, ha apprezzato maggiormente lo sforzo che uno può avere, può vedere che loro hanno fatto, immagino, di tornare a essere un gruppo, a pubblicare un album dopo quello che era successo. Album pubblicato a novembre, era stato anticipato da un paio di singoli, poi hanno fatto anche qualche concerto, arriveranno anche in Italia in estate. Direi che se ascoltavi Linkin Park prima, secondo me ci sono due opzioni. Ci sono quelli, diciamo, più puristi che hanno deciso che non sono i Linkin Park quelli di oggi e quindi non ascolteranno nemmeno questa musica, quelli che invece magari dicono vabbè, bisogna in qualche modo andare avanti, lo fanno anche loro, l'hanno fatto secondo me anche bene e hanno pubblicato un album che devo dire ha varie canzoni che mi sono piaciute molto e ho ascoltato più e più volte nel corso di sia i singoli che erano arrivati, se non ricordo male, in estate, già è arrivato
Mi sembra anche a me.
Happiness Machine era arrivato già a settembre, credo, e poi sono arrivati anche tutti gli altri durante un po'. Molti singoli hanno pubblicato, almeno 3-4 singoli credo che l'hanno pubblicati, e poi hanno pubblicato l'album a novembre. Se eravate fan, datevi una chance, probabilmente non ci avete bisogno che ve lo stia dicendo io oggi, ma mi sentivo di metterlo tra i migliori, soprattutto perché ho apprezzato il fatto di rimettersi in gioco e di provarci di nuovo.
Aggiungo solo una cosa a questo, perché anche a me è piaciuto e ho letto una quantità di critiche allucinanti di gente che dice non sono i veri Linkin Park. Ora è chiaro che Chester Bennington era Chester Bennington, però secondo me le persone si ricordano solo i primi tre dischi di Linkin Park. Però poi bisogna anche ricordarsi tutti gli altri che hanno fatto, che erano molto diversi dall'inizio. E secondo me con questo disco qua si sono più riavvicinati ai primi album rispetto a quello che hanno fatto quando ancora c'era Chester nel gruppo con gli ultimi 3-4, non mi ricordo quanti. Quindi a me non è dispiaciuto, anzi, sarei anche voluto andarli a vedere dal vivo, ma mi ero scordato l'orario di inizio di messa in vendita dei biglietti e sono andati sold out in
Quelli di Milano
tempo
o quelli
zero. Volevo prendere quelli di Parigi, tempo penso 10 minuti, sono andati sold out. Io mi sono collegato un'ora dopo e ho visto, ok,
di Parigi? No, ho
non è
visto a
possibile.
Milano, ero indeciso, poi ho detto vabbè. Io speravo andassero tipo a Lucca, un pochino più vicino, però c'è cioè, sempre Milano che è un po', diciamo, come hai usato tu prima per l'album degli Idols, un po' respingente.
Eh sì, cioè
No.
tranne l'Inter, per il resto c'ha.
E quindi vabbè, se proprio non sono obbligato, preferisco andare altrove.
Sta. Io l'ultimo disco ero indeciso tra due. All'inizio volevo mettere Fine Art dei Nicap, ma poi ho deciso di mettere Clouds in the Sky, They Will Always Be There for Me, che è un titolo lunghissimo, ma è l'ultimo album dei Porridge Radio, di cui ho già parlato nel podcast, che a me è piaciuto tantissimo. Secondo me bastano le prime quattro canzoni per capire se questo gruppo piace o non piace, perché su le prime quattro canzoni di questo disco, secondo me, sono proprio la sintesi di quello che hanno fatto nei tre dischi precedenti, tre dischi totali che hanno fatto. E quindi, se prendete quest'ultimo, ascoltate i primi quattro e non vi piacciono, allora li potete proprio buttare, scordarveli. Se vi piacciono, invece, a me tanta roba. E quindi ve lo consiglio.
Allora, per le serie ce ne abbiamo due in comune,
E
vero?
direi che possiamo andare insieme.
Va, allora, iniziamo con quella in comune.
Vai.
Che queste due che abbiamo in comune, secondo me ce n'è una che sarà perché è uscita da poco e quindi magari ce l'ho più impressa, ma ce n'è una che secondo me, almeno per me, è stata forse la migliore dell'anno, forse, che è Disclaimer. Non so se tu concordi o no, se c'hai nomi diversi, però
Assolutamente.
per cui. Disclaimer, ne avevamo già parlato tra l'altro, è una serie di Apple TV Plus con il regista Alfonso Cuarón e Kate Blanchett nel ruolo della protagonista in pratica. È una serie che fino a un certo punto ti fa chiaramente avere una certa idea, ti fa pensare il tutto il male possibile di un qualcosa. E non voglio dire poi cosa succede perché sennò faccio troppi spoiler, però non ci rimani malissimo, diciamo che non te l'aspetti. Quello che succede in Disclaimer è qualcosa che non ti aspetti davvero. E sinceramente devo dire che era da parecchio tempo che dovevo vedere una serie TV in cui c'avevi si chiama plot twist, un plot twist di questo tipo, come quello che c'è stato su Disclaimer. Quindi non so che altro dire, sinceramente, non so che altro aggiungere perché in realtà ne abbiamo già parlato. Io, se non l'avete ancora vista, è una serie. Se devo consigliarvela una tra le tre che ho scelto, vi consiglio questa. Se proprio dovete sceglierne una.
Io sottoscrivo, per me è assurda. Poi, intanto gli attori, io non so tu, ma io ho scoperto che c'era Sacha Baron Cohen tra gli attori, quando alla fine, ai titoli di coda, leggo Sacha Baron Cohen, che boh, tra tante cose ce lo possiamo ricordare per Borat, e ho detto, ma dov'era? E l'episodio dopo mi sono messo lì a cercare di capire, era il marito, e ci ho messo un sacco a capire che era lui, che Blanchett è stata clamorosa, ma quanto è stata brava anche la protagonista
Mamma mia.
giovane. Quando era insomma più giovane, perché avviene su due linee temporali, ma
Sì.
è stata tutti
Sì.
bravissimi. Poi, come diceva Luca, ti costruisce la tensione su una cosa e poi te la ribalta. Boh, per me, ecco, anche per me, se dovessi consigliarne una, consiglierei questa. Poi ce ne abbiamo altre due. E se non vuoi aggiungere altro, vado con
No,
la
vai, vai.
seconda, che è Replay. E ne abbiamo parlato tanto anche di questa, quindi non voglio aggiungere tantissimo, ma è boh, non so nemmeno che dire. Intanto è girata in Italia. Andrew Scott è stato anche lui clamoroso, perché tra l'altro, boh, secondo me più di metà della serie, se non tre quarti della serie, è in italiano.
Sì,
E
sì, sì, sì.
lui non è italiano, e parlare in quel modo, perché chiaramente poi c'ha un accento. Lui è un personaggio che nasce in America e viene in Italia per fare una cosa, e quindi parla americanizzato, però parla un italiano bellissimo. E sono tutti bravi, è in bianco e nero, ma un bianco e nero fatto da Dio, e lascio
Quello
la parola a
secondo
te, non so che
me
altro dire.
il fatto del bianco e nero è stata forse la cosa che l'ha resa eccezionale, nel senso che potevano farla anche non in bianco e nero, nel
Sì.
senso probabilmente sarebbe venuta anche più bella perché magari vedevi è girata in alcuni posti d'Italia che secondo me sarebbero stati anche belli da vedere a colori, però il bianco e nero gli ha dato quel tocco. Non so, un tocco che non vedi di solito nelle serie
No.
TV e forse l'ha fatta risaltare anche per quello.
È vero. E poi mi ha sorpreso la ricostruzione dell'Italia di quell'epoca, che noi non abbiamo vissuto, perché è ambientata negli anni 70, se non sbaglio.
Sì,
È bellissima.
60, 60
60-70
forse, anni
comunque.
60, sì.
È molto bella. E secondo me questa cosa ultima che hai detto tu, che è una cosa che nelle serie TV non si vede, vale sia per Replay che per Disclaimer, perché mi sembrano due serie che hanno proprio alzato l'asticella di quello che si può fare nella serie TV. Sembra più quasi una roba che potevi vedere al cinema,
Sì.
piuttosto che una serie TV classica, e hanno alzato proprio l'asticella. E per quanto mi riguarda, se dovessi scegliere, ecco, io le migliori serie del 2024 mi potrei fermare qui. Poi in realtà ce n'ho aggiunta anche un'altra in fondo, però queste due stanno proprio su un altro pianeta per me.
Vai, vai con quell'altra che tanto più o meno concordo anche io su questa. Non l'ho messa tra le tre perché ce n'ho una che mi ha colpito di più, però io anche concordo con quella che hai detto.
Io ho messo Baby Reindeer. Secondo me sono uscite tante serie in questo 2024, anche terze stagioni, seconde stagioni di serie belle, che però ne abbiamo già parlato in passato. Quindi invece questa qui è una miniserie, inizia e finisce. È molto bella perché, a parte che ho scoperto alla fine, ma ne abbiamo già parlato anche di questa, che chi ha scritto la serie e interpretato il personaggio principale è effettivamente chi nella vita reale ha vissuto questa situazione, e quindi è particolare, ma anche la serie ti viene incollato. Gli episodi sono nemmeno corti, in realtà. Io ho il ricordo di una serie velocissima, ma in realtà, se non sbaglio, gli episodi sono una quarantina di minuti, quindi è comunque una serie lunga come tutte le altre, normale, però ti viene incollato, parla anche di, insomma, argomenti particolari, e lo fa in maniera in un bel modo, e nemmeno con troppo tatto in alcuni casi, perché ci sono stati episodi anche abbastanza pesanti.
Tra l'altro è una di quelle serie che forse sono diventate, diciamo, tra virgolette, famose, non tanto per il fatto che la gente l'ha vista, ma quanto per tutto quello che c'è stato poi intorno, perché comunque di questa serie se ne è parlato un po' ovunque, perché appunto parla di una storia realmente accaduta, e dopo che è uscita la serie i protagonisti della storia hanno detto la loro, specialmente la protagonista, e quindi anche lì c'è stato tutti i discorsi positivi che hanno portato la serie probabilmente a diventare ancora più famosa. Perché poi in realtà, credo, correggimi se sbaglio, in realtà gli attori non mi sembravano particolarmente famosissimi, non so,
Credo che per l'attore principale forse è una delle prime cose che ha fatto come attore. E anche perché interpreta se stesso, quindi lui probabilmente è un comico, magari ha fatto tour come comico, ma io non lo conoscevo, non l'ho mai visto prima in un programma, in una serie TV, un film, quindi penso sia all'inizio.
No, comunque sì, questa era piaciuta anche a me. E prima di dire l'ultima, sì, io ero un po' indeciso per realtà tra questa, The Gentleman. E poi ce n'ho una che non abbiamo ancora finito, che è Presunto Innocente.
Ah, carina.
Plus, non l'ho ancora finita, sembrava promettente, però non l'ho messa nella classifica perché ancora non l'ho finita. Ma ci ho messo Shogun, che è una serie di in realtà in Italia tramite Disney Plus, in realtà è credo Hulu originariamente, ambientata nel Giappone feudale. Serie che secondo me, finché non è arrivato disclaimer, forse avrei messo questa forse come la migliore dell'anno, probabilmente anche più di, forse mi è piaciuta più di Ripley.
Okay.
E mi è piaciuto un po' l'ambientazione, mi è piaciuto molto l'ambientazione, perché non è comunissimo vedere serie ambientate in Giappone, almeno a me non mi è capitato troppe volte, e soprattutto ambientate in quell'epoca in Giappone. Sono stati secondo me fatti benissimo, costumi, è stato fatto tutto perfetto, e la storia è praticamente quella di un marinaio inglese che arriva in Giappone con la sua nave, e in qualche modo si trova coinvolto nella vita di alcuni nobili giapponesi che lottavano per diventare shogun, quindi per diventare il capo, tra virgolette, del Giappone e controllare il Giappone. E ci dovrebbe essere una seconda stagione, tra l'altro, in futuro. È basata anche questa su un libro, e secondo me, nonostante in alcuni punti sia un po' lenta, ma questo forse è un difetto che un po' c'aveva anche Ripley in alcuni momenti, Shogun è una di quelle serie che, di nuovo, sembra proprio fatta per essere più un film, cioè sembra proprio, è proprio bella, cioè non è una di quelle serie che vedi tanto per, o prima addormentarti per passare 20 minuti, ma è proprio bella da vedere, è veramente bella. E credo che ora ci stanno, non mi ricordo se ci stanno adesso i Golden Globe o gli Emmy.
Se non sbaglio, i Golden Globe.
Golden Globe 2025. Credo che molte delle persone, molte delle serie che abbiamo detto, e anche molti degli attori delle serie che abbiamo detto, in realtà sono anche
all'interno
di questi Golden Globe. Sono sicurissimo che c'era qualcuno di Baby Reindeer, ok, miglior miniserie, vedi, miglior miniserie, infatti Baby Reindeer, Disclaimer, The Penguin, Ripley, e anche True Detective.
Ma anche The Penguin è una che ci ho pensato, se metterla tra le prime, poi però quest'altra l'ho preferita.
Ma The Penguin c'ha molte nomination, perché per esempio c'ha anche miglior attore c'è Colin Farrell,
Che se lo
che
meriterebbe,
anche di Baby Reindeer ci stanno attori, anche di Andrew Scott di Ripley è come miglior attore. Boh, io qui probabilmente scegliere tra questi probabilmente sceglierei Andrew Scott, però
anche io.
miglior attrice c'è Kate Blanchett, anche lei io. Anche se qui in realtà c'è anche Jodie Foster che stava in True Detective, che è stato
Non l'ho visto.
spettacolare.
Come non ho visto Shogun, e ogni volta che ne parli mi fai venire curiosità,
No,
quindi lo
Shogun
vedrò.
secondo me va visto, cioè è veramente bella. Tra l'altro, adesso scorrevo, c'è anche Harrison Ford che è miglior attore non protagonista in una serie, miniserie, film televisivo per Shrinking,
Ma
ovviamente.
parliamone, che non abbiamo, io almeno non ho messo tra le prime tre, semplicemente perché sono probabilmente 3 anni che lo mettiamo alla fine dell'anno, quindi dice, vabbè, mo basta, cambiamolo.
Io non ce l'ho messo solo perché avevo scelto serie nuove, però sì, va bene.
Esatto.
Cioè, Shrinking è veramente una delle comedy migliori, penso, degli ultimi anni. Comedy che non ti fanno solo ridere, ma ti fanno anche riflettere.
Sì, no, è
E
bellissimo.
secondo me ancora di più. Secondo me più vanno avanti, più diventano, più fanno come Ted Lasso, no? Che era partita come una serie scherzosa e poi è finita che in realtà ti fa piangere, ti fa riflettere. E la stessa cosa, secondo me, Shrinking. Io non ho visto ancora l'ultima puntata, ho visto le prime 11 in uscita
Anche
e
l'ultimo.
devo vedere l'ultima, però veramente, a parte che molte, cioè c'è quello che faceva Ted Lasso anche, si
Sì, quello
chiama
che su Ted Lasso faceva Roy Kent, che
Roy
non mi
Kent su
ricordo il
Ted
nome
Lasso,
dell'attore.
e qui tra l'altro è il regista, credo, e fa anche la parte del marito, di quello che ha ucciso poi nell'incidente d'auto la moglie di Jimmy. Però sì, boh, cioè, è
Stupenda.
penso una delle serie più belle degli ultimi anni, assolutamente Shrinking. È una serie diversa da quelle che abbiamo nominato, è un genere diverso, però va vista Shrinking. Bene, anche oggi abbiamo fatto un'ora di registrazione, di cui penso 20 minuti abbondanti di Pointer Pizza. Speriamo di avervi dato qualche idea. Se non avete ancora visto queste serie o ascoltato i film, dischi che abbiamo menzionato, insomma, magari può essere divertente per voi recuperarli.
E se invece avete qualcosa di diverso nella vostra
Da
top
consigliarsi.
2024, ditecela in chat perché
Ne parliamo
volentieri,
assolutamente.
lo
Ne
guarderemo
parliamo.
volentieri.
Bene, direi che possiamo chiuderla qui e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. E vi facciamo di nuovo gli auguri di buon anno e alla prossima. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!